Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati qui su Radio Parma in diretta per questa nuova puntata di Palla in Tribuna, un mercoledì in campo perché questa sera alle 20.45 si gioca Lazio-Parma. Direte voi, insomma, ormai il campionato è chiuso, poco importa, ma insomma cercheremo di analizzare questa partita, cercheremo di capire se ci sono delle indicazioni importanti che possono venire anche in chiave futura. Vedremo quale sarà la formazione che sceglierà Roberto D'Aversa, se ci saranno delle novità. Prima di tutto non c'è Gervinho, che è stato convocato ma all'ultimo ha dovuto dare forfè per un problema fisico. Leggo esattamente il problema di Gervinho: il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare. Per precauzione Gervinho è rimasto ad allenarsi a Collecchio, al suo posto è stato convocato tra ore. Ma questo 12 maggio è un giorno speciale sia per noi che per la formazione che affronteremo questa sera allo Stadio Olimpico, perché il 12 maggio significa per Parma la vittoria di Wembley, la vittoria di Mosca, e per la Lazio, attenzione, perché è una giornata che oggi è stata celebrata tantissimo dalle radio romane, perché il 12 maggio del 1974 la Lazio vinse lo scudetto. Quindi è una giornata che tutto sommato nessuno vuole disonorare con una brutta prestazione, ma staremo a vedere. La sfida di questa sera all'Olimpico si inserisce in questa giornata di campionato che ha già visto in campo Napoli-Udinese, finita 5-1 a favore dei partenopei. Poi alle 18.30 si gioca Cagliari-Fiorentina, questa sera alle 20.45 il resto, cioè Atalanta-Benevento, Lazio-Parma, Sampdoria-Spezia, Torino-Milan, Inter-Roma, Bologna-Genoa, Sassuolo-Juventus, Crotone, Verona. Queste le partite in programma. Che giornata si aspetta? Lo chiediamo prima di tutto a Mauro Corno di Sportal. Buon pomeriggio Mauro.
Buon pomeriggio.
Che giornata di campionato è, con ormai il verdetto dello scudetto, con la lotta per non retrocedere che sta invischiando sempre di più il Benevento, che è una partita decisamente molto molto difficile con l'Atalanta. Cosa ti aspetti da questo turno di campionato?
Sì, è un campo veramente centrale quello di Bergamo, secondo me, sia per la zona salvezza che per la zona Champions League, perché sai, l'Atalanta ha bisogno di punti per andare in Champions League. Il Benevento è ormai in una condizione molto complicata dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Attenzione, perché comunque la Juventus, che è riuscita nella sua operazione masochistica di essere fuori dalle prime quattro, può rientrare e potrebbe anche fare la corsa proprio sui bergamaschi, perché non dimentichiamo che l'ultima giornata è Atalanta-Milan. Quindi c'è ancora tanto da dire sia per la Champions League che per la zona retrocessione. Però questa partita, secondo me, è veramente, veramente importante per chiarire un po' più le idee. In zona retrocessione lo Spezia va a giocare con la Sampdoria, Sampdoria già paga, e, insomma, il Cagliari ha fatto questa impresa, si trova la Fiorentina. Insomma, c'è ancora tanto da dire, però il Benevento deve tentare un'impresa, perché un allungo delle squadre più vicine ai Sanniti sarebbe fatale poi quando mancheranno ormai due turni di campionato.
Ricordo il numero di telefono, SMS, WhatsApp al 333-9200-170. Fra poco leggo qualche messaggio. Hai parlato, Mauro, della Juventus. Gioca a Sassuolo dentro fuori, eh?
Sì, è una situazione veramente incredibile, se pensiamo che è una squadra che ha vinto per 9 anni di fila lo scudetto e adesso si ritrova con un piede e mezzo fuori dalla Champions League sul campo. Poi vedremo se potrà magari rimanere fuori anche a tavolino, visto la questione Superlega e il fatto che Čeferin non sembra tanto disposto a lasciare correre questa insistenza da parte di Bianconeri e di Real Madrid e Barcellona. Con il Sassuolo, una volta la Juventus faceva 3 punti quasi sempre, a questo giro bisognerà vedere, perché al di là del fatto che il Sassuolo è una squadra che e gioca, gioca veramente bene e gioca tranquilla, ha le frecce al proprio arco per mettere in difficoltà una retroguardia bianconera che sta palesando tanti, tanti problemi e che è riuscita nell'impresa di prendere tre gol con il Milan, riuscendo anche a ribaltare il, diciamo, il vantaggio che aveva conquistato con il 3-1 dell'andata, perché quel terzo gol subito ha, ha fatto sì che in caso di arrivo a pari punti alla Juventus ci sarà un problema ulteriore.
Ultima, ultima cosa che ti chiedo, Torino-Milan, questa, questa è un'altra bella sfida con Pioli che si coccola la squadra dopo le, i tre schiaffi alla Juventus, e però il Torino che, vabbè, il Torino è un pochino più tranquillo perché ancora deve recuperare un match, quindi potrebbe già allungare con il recupero, ma insomma tutto da vedere, con la Lazio.
Sì, beh, in realtà sì, sai, con la Lazio è tutto da vedere, anche perché se, se, se non sbaglio è a Roma, quindi comunque sai, la Lazio è vero che con la sconfitta con la Fiorentina ha fatto un passo indietro in questa corsa per la Champions, ed è anche vero che il Torino comunque non ha ancora tutti i punti necessari per essere certo di una salvezza. Poi attenzione che a fine degli ultimi turni poi sai, ci possono essere dei campi su cui viene fuori il pareggio di convenienza che può stare bene tutti, bisogna veramente cercare di fare il possibile contro una squadra che quest'anno tra l'altro ha vinto tantissimo fuori da, 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 dal Meazza e tre giorni fa ha vinto ancora a Torino, anche se in un altro stadio. È vero che sai, la continuità che ha dimostrato la squadra di Pioli quest'anno in trasferta fa sì che sarà un'altra partita di difficile, difficile decrittazione. Indubbiamente anche il Toro deve muoversi, è chiaro che siamo un po' banali nel dirlo, però a tre giornate dalla fine ogni punto pesa, pesa come un macigno.
Pesa assolutamente come un macigno, pesano i tre punti in campo questa sera tra Lazio e Parma. Ti faccio sentire, Mauro, un attimo come inquadra la partita in chiave laziale mister Inzaghi.
Ma è una partita per noi importante perché veniamo... veniamo dopo la battuta di arresto di sabato a Firenze, quindi abbiamo assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. Incontriamo una squadra che chiaramente per quello espresso avrebbe meritato un'altra classifica, però sappiamo che sono partite delicate da affrontare nel migliore dei modi. Ci sono ancora 4 partite, 12 punti a disposizione, quindi dobbiamo fare del nostro meglio. Beh, chiaramente sicuramente non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica. Milinkovic ha avuto l'intervento ieri l'altro, quindi è stata una brutta frattura, chiaramente non ci sarà domani, speriamo di recuperarlo per sabato. È normale che bisognerà vedere anche come reagirà il ragazzo dopo questo intervento.
La Lazio può ancora crederci, quindi stasera vedremo una squadra lanciatissima, anche poi c'è da celebrare la vittoria dello scudetto del 74.
Eh beh sì, dai, non ha detto che mancano 4 finali, insomma ci ha risparmiato almeno questa frase Inzaghi, però è vero, è ovvio che Milinkovic Savic è un giocatore che può fare sempre la differenza e che l'unico vantaggio che può avere una formazione già retrocessa è quello di giocare a cuor leggero, quindi potendo creare dei problemi all'avversario di turno, però è ovvio che la Lazio deve fare i 3 punti come ha sottolineato Inzaghi, perché secondo me non era assolutamente in preventivo l'idea di tornare a mani vuote da Franchi.
Ti sfrutto, ultima cosa, un bilancio della Serie B, come se ne esce, come ne è uscita dall'ultima giornata?
Beh, la Salernitana meritatamente è tornata in Serie A dopo 23 anni, ha fatto un grandissimo lavoro Castori, un tecnico non più giovanissimo che però ha dimostrato di avere idee chiare e che ha anche saputo relazionarsi bene con Lotito, cosa che non è semplice. Ora si va ai playoff, sarà un terno all'otto perché comunque sono agguerrite tutte le formazioni in corsa, e soprattutto in questo momento abbiamo quelle che si sono qualificate per ultimi, come per esempio il Brescia, che sembrano essere quelle più in forma, quindi in questi scontri diretti può succedere veramente, veramente di tutto. Io sento dire che al Monza basterebbero 4 pareggi per andare in Serie A, ma io non credo che sarà sarà facile, anche perché in questi casi conta molto l'esperienza degli allenatori, e gli allenatori esperti ce ne sono tanti, insieme a questo outsider Clotet, che ha preso il Brescia in condizioni pietose. È stato l'ennesimo cambio di voluto da Cellino ed è riuscito a portare la squadra veramente nei playoff, dai quali è rimasta fuori per esempio una SPAL che in molti davano come probabile candidata al ritorno in Serie A dopo la retrocessione partita lo scorso anno.
E ahimè ce la troveremo noi il prossimo anno. Non avremo sfide contro Lotito, anche perché tutte le squadre di Lotito sono in Serie A. Un bel rompicapo quello da risolvere.
Beh sì, indubbiamente verrà probabilmente risolto all'italiana, chissà come. Io ho anche sentito dire della possibilità che addirittura sia il patron dell'Ascoli a rilevare la Salernitana, ho letto da qualche parte, sai, di presidenti che hanno cambiato squadre ne conosciamo tanti, prendiamo Zamparini per esempio, lo stesso Spinelli, c'è sì l'amore per i colori, ma c'è anche un aspetto imprenditoriale che fa sì che chi dovrà prendere in mano la Salernitana, tagliando qualsiasi chiaramente legame con Lotito, si possa andare a ricercare magari tra qualche imprenditore che è già al timone di qualche altro club in questo momento. Bisogna anche fare abbastanza in fretta, perché è ovvio che poi ci si dovrà relazionare da parte dell'allenatore con i nuovi dirigenti o quantomeno col nuovo proprietario, per cui che non sia una partenza d'handicap per la Salernitana questo periodo di stallo dettato dai regolamenti, che ovviamente sono molto sensati in questo caso.
In questo caso sì, ma vedremo davvero se Lotito esce o esce solamente di nome, staremo a vedere.
Ma, chissà.
Grazie a Mauro Corno di essere
Grazie
stato
a voi.
Come sempre. Grazie a Mauro. Allora, abbiamo parlato della Lazio, chiudiamo con la probabile formazione della squadra capitolina, che dovrebbe schierarsi con Straccoscia, Patrick, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto e Fares, Immobile e Murichi gli attaccanti. Come sapete non c'è, come diceva anche Mauro Corno, Milinkovic, che è indisponibile, squalificati Lucas Leiva e Pereira. Questa la situazione della Lazio. Musica, poi parliamo chiaramente del Parma, ma restate con noi perché vi abbiamo già accennato il fatto che oggi si celebra la grandissima vittoria di Wembley del 12 maggio del 1993. Ne parleremo più tardi con Gigi Apolloni. Musica.
Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Riapriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Sanno che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll, vince la meme se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti con gli occhi, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cotti milioni,
le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi della programmi, se il consenso ce l'hai, apriamo
Non so se mi piego, non so se mi spezzo. Non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro, ma è solo progresso. Sembra medioevo, più smart e più fashion. Se è vero che il fine giustifica il mezzo, non dico il buon gusto, ma almeno il buon senso. Ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Ecco, tu di un'altra palla, se riesco palleggio.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi della.
Sono le 14:21, sempre in diretta qui su Radio Parma. Se non avete sentito Mauro Corno, oppure le considerazioni di Simone Inzaghi sulla Lazio che affronterà questa sera il Parma alle ore 20:45, c'è il podcast radioparma.it, potrete sentire questa puntata come tutte le altre, come tutta la programmazione della nostra emittente. Inzaghi che ha parlato sulla Lazio, ora risentiamo cosa ha detto in riferimento al Parma nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Parma.
Mi aspetto, innanzitutto mi dispiace per la retrocessione del Parma, perché sia D'Aversa che Liverani sono due amici che ho nel calcio e quindi mi dispiace, però insomma sono convinto che possano tornare in Serie A al più presto, perché hanno una società alle spalle molto solida. Hanno tanti giocatori, quindi ha parecchie scelte, ma indipendentemente da quello che farà il Parma mi sto concentrando sui miei ragazzi, perché abbiamo qualche problema anche noi a livello di rosa, di squalifiche e di infortuni, però dovremo fare una partita importante domani.
Una partita importante domani, ovvero oggi, per Simone Inzaghi è una partita decisamente molto importante, perché la Lazio comunque deve crederci e assolutamente deve puntare, per la sollecitazione dei tifosi, al conquistare la Champions League. È una stagione questa che non è piaciuta tantissimo ai tifosi, e oggi nelle varie radio romane dedicate proprio alla Lazio si è sottolineato questo, e soprattutto si è sottolineato il fatto che oggi, data storica per la storia biancoceleste, la formazione di Inzaghi ha solamente un risultato a disposizione, non tanto per l'avversario, proprio per la giornata, ovvero c'è la necessità assoluta che oggi arrivi una vittoria, perché il 12 maggio del 1974, battendo 1-0 il Foggia, la Lazio conquistò lo scudetto dei vari D'Amico, Chinaglia, Frustalupi, Pulici, insomma grandissimi giocatori in quella giornata mitica per la Lazio, non tanto per noi, quindi c'è assolutamente la necessità in casa Lazio di far bene. Il Parma invece cosa farà? Beh, staremo a vedere quello che potranno dare in campo i giocatori. Tra poco vi dirò le formazioni, ma adesso sentiamo gli Asprillas, che hanno commentato il momento del Parma, e qualcuno ha scritto, qualcuno lo continua a scrivere anche adesso al 333 920 0170, ma questa partita dirà poco, ma il Parma comunque con le grandi ha fatto bene quest'anno, ahimè purtroppo neanche questa considerazione, che andava sempre bene quando giocava il Parma, con D'Aversa o meno, quest'anno invece è un po' scemata, anche se ci sono stati risultati positivi a San Siro con Milan e Inter. Sentiamo cosa hanno detto gli Asprillas.
I risultati poi con le big li abbiamo fatti anche un po' di più forse nel girone d'andata, e poi mica sì, con tutte, con il Milan, con l'Inter e basta quasi. Con la Juve ce ne ha dati tre, la Roma abbiamo perso, abbiamo vinto
con l'Atalanta ritorno, pure.
Atalanta pure, esatto, quindi non abbiamo fatto tutti questi punti con le big.
Palla in tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Eccoci di nuovo in diretta con Palla in tribuna 14:26. Diamo un'occhiata al possibile Parma di questa sera. Parma che dovrebbe schierarsi, leggo dalla Gazzetta di Parma, Sepe fra i pali, Laurini, Osorio, Dirks e Busi in difesa, Grassi, Hernani e Somma a centrocampo con la possibilità anche di vedere Kurtic, poi davanti Brunetta, Pellè, non ci sarà Gervinho che alla fine non si è recato con la squadra a Roma, è rimasto per un problema fisico a Collecchio e potrebbe esserci anche Traoré schierato dal primo minuto. Queste le possibilità, ma poi ce ne sono tante altre, come sapete non ci sono a disposizione Brugman, Cipriani, Jacoponi, Caramò, Inglese, Manmi, Aila, Pezzella, Zirzke, Conti e Kučka e questa è la situazione a cui si aggiunge anche l'attaccante ivoriano Gervinho. Questa è una possibile formazione, ma il dibattito è vediamo i giovani, cerchiamo di vedere i giovani, cerchiamo di mettere in campo le forze fresche che il prossimo anno dovranno fare la forza del Parma in Serie B. È proprio così, anche su questo gli Asprillas hanno un'idea che è abbastanza condivisibile.
In questo contesto è davvero, cioè, è tragicomico pensare di farsi un'idea su qualcuno quando la nave non è neanche che sta affondando, siamo il Titanic sotto.
Ma infatti, ma poi tra l'altro io ho anche notato un po' di schizofrenia nella stampa, perché nelle pagelle che ho letto c'è chi promuoveva quelli che hai nominato te, cioè Son, Brunetta e Busi, perché hanno partecipato alle uniche azioni dignitose della squadra. Contemporaneamente ho letto bocciati i giovani, non puoi né promuoverli né bocciarli, perché anche l'Atalanta ce ne ha fatti fare due, ma perché ne ha fatti cinque, poteva farne di più.
L'Atalanta poteva farne più, non lo so se poteva farne più, il dibattito è questo, i giovani possono dare degli spunti interessanti in queste partite in prospettiva, si diceva spesso insomma adesso utilizziamo queste partite per vedere davvero chi può rimanere nel Parma, hanno davvero questo valore queste partite? Lo chiedo al nostro nuovo ospite Francesco Monaco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, saluto Matteo che tanto che non lo sento, so che è un tifoso inguaribile. I suoi dubbi, la sua indignazione, le sue perplessità sono le mie e sono quelle di tutti i tifosi. Ciao Giuseppe. Certo, è evidente che quando una squadra non ha niente da dire diventa sempre difficile lottare contro una squadra già più forte di suo e che ha un obiettivo. Quindi l'Atalanta, vale lo stesso discorso della Lazio, ma abbiamo visto per esempio da un'altra prospettiva che è quella della quasi certa salvezza, l'Udinese, cioè non è che ha reso la vita molto dura al Napoli ieri sera, quindi queste partite dove prendi 4-5 gol, che tu sia già salvo, perché è successo anche al Parma l'anno scorso, 2 anni fa, sei già salvo, il giorno di ritorno fai delle partite assolutamente non all'altezza. È chiaro che nella fattispecie, avendo dei giovani che non sei ancora riuscito a capire fino in fondo quanto valgono, dargli la vetrina è importante. Lì devi dimostrare effettivamente, non c'entra tanto il risultato, però magari il singolo gol, ecco, perché Busi dà una palla in mezzo a Brunetta, magari è un po' pochino per dire, no, per giudicarli una singola azione, però sicuramente l'atteggiamento e soprattutto la continuità, la testa, voglio dire, se un giocatore riesce a stare dentro la partita, indipendentemente dal fatto che magari la squadra nel frattempo subisca un gol, però la cosiddetta garra, cioè su quelle qualità morali, oltre che le qualità tecniche, le qualità morali vengono sempre fuori se un giocatore ha voglia di impegnarsi, ha voglia di dimostrare qualcosa. Oltretutto i giovani sono anche nella condizione di dire, cioè, metti che uno di loro faccia un partitone, nessuno potrebbe dirgli perché non l'hai fatto prima, perché tutta questa confusione generale non sono certo loro i principali colpevoli.
Assolutamente. Ieri D'Aversa alcune dichiarazioni rilasciate al sito della vigilia, ha detto: scendiamo in campo per fare bene, mettere in difficoltà l'avversario, onorare la nostra professione e la nostra maglia. Qualcuno nei messaggi ha scritto: lui ci prova ancora a chiedere questo alla squadra.
Ma io veramente, francamente, cioè, queste conferenze stampa qua non so neanche quanto abbiano senso, perché o c'è la possibilità di fare delle domande,
sì,
che esulano da Lazio-Parma o magari la prossima da Parma-Sassuolo, o altrimenti, voglio dire, tanto quello che tu dici prima poi spesso e volentieri viene smentito dai fatti. E per onorare la maglia è comunque troppo tardi. Adesso obiettivamente il Parma fa, non ne frega niente a nessuno, fa risultato stasera in casa della Lazio. Hai onorato qualcosa? Che ti viene da dire dovevi farlo prima. Cioè, ormai quest'annata è stata veramente buttata nel rudo in una maniera indicibile, e finiamo ste cavolo di tre partite, e se mi permetti dicano alla svelta, compatibilmente con i playoff di Serie B, se c'è di mezzo anche qualche allenatore coinvolto in questo giro, dicano alla svelta chi sarà il prossimo allenatore, perché cominciano a girare voci di ogni genere e poi i tifosi si scatenano. Oggi leggevo verso i social che sta già girando dei nomi di allenatori, guarda caso sono allenatori che hanno un certo nome, non hanno un bel pedigree e magari sono alla ricerca, no, come gli agenti dei calciatori, ti fanno dire Monaco interessa a Radio Parma, Milano interessa alla Gazzetta, perché così la concorrenza pensa a te. E adesso sta facendo la stessa cosa agli allenatori, che quindi prima il Parma annuncerà il prossimo, meglio è.
Assolutamente, assolutamente sì, perché questo è necessario più che mai per dare tranquillità non tanto all'ambiente, ma anche, insomma, capire che si riparte, c'è già una storia sotto al prossimo campionato di Serie B, cosa che invece andando avanti, insomma, diventerà sempre più complesso da trattenere, anche perché, insomma, ricordiamo il mercato dei giocatori molto complesso, adesso si dovranno fare delle scelte anche dolorose dal punto di vista economico, quindi la chiarezza in questo momento è molto molto importante, anche se qualcuno dice che la società è chiara, forse in questo momento tu dici c'è bisogno anche di comunicarlo all'esterno che le scelte sono state fatte.
Sì, perché voglio dire, la società ha detto la prima cosa è mantenere la Serie A, confidiamo di riuscire a rimanere in Serie A, i fatti continuano a andare in un altro, continuano a dire un'altra cosa, quindi faremo di tutto per tornare subito in Serie A, a manca risetto mi verrebbe da dire, però voglio, ecco, i giocatori di calcio sono tanti nel mondo professionistico, i giocatori di calcio sono tanti, se non riesci a prendere Caio o se non riesci a trattenere l'unico magari che potrebbe meritare di rimanere o che vorresti, no, perché almeno c'è una certezza, cioè, i giocatori di calcio vanno e vengono, quindi per me possono partire tutti, per me ne possono rimanere anche, diciamo così, 8-10, e l'importante è che ci sia chiarezza. E vorrei aggiungere una cosa che ho già detto nella tua trasmissione
giovedì scorso a Calcio Calcio.
No, siccome c'è questa curiosità, no? Si dice che il Parma deve puntare su un allenatore che conosca la Serie B e che l'abbia già vinta. La cosa paradossale è che ne ha libero paga due che la Serie B la conoscono e l'hanno già vinta, e per motivi diversi hanno fallito tutti e due quest'anno. Ecco, evitiamo, se l'allenatore sarà nuovo, evitiamo di avere l'ombra di un allenatore a libero paga all'inizio della prossima stagione. Si parte con X e se andrà male, speriamo di no, si potrà pensare magari di cambiarlo in corso, però che non ci siano dietro ancora a libro paga allenatori che quest'anno non hanno così reso secondo le aspettative prima uno poi l'altro.
Basta nessun fantasma o scheletro nell'armadio pronto a caderti
zero,
addosso,
zero,
diciamo.
Zero, zero, esatto. Altrimenti è un attimo, no? Ma c'hai il libro paga quello lì, ma perché adesso, voglio dire, D'Aversa è una presenza ingombrante, il prossimo anno deve essere chiaro che se non si riparte da lui, lui non deve essere un'ombra dietro, è molto difficile che si possa pensare a richiamare in caso di annata, no, anche il prossimo anno, Liverani. Però se ancora libro paga, magari, cioè, trova, è chiaro che devono trovare un'altra squadra, se no cioè, non è che gli puoi sospendere unilateralmente il contratto per non averli più a libro paga. Vabbè, puoi trovare un accordo per una buona uscita. Insomma, preferirei che non ci fossero ombre dietro, ecco.
Assolutamente condivisibile questa considerazione di Francesco Monaco. Grazie Francesco.
Grazie, e adesso ci divertiamo perché verranno fuori un sacco di nomi, sia di calciatori che di allenatori. Sarà un mese, finché non finisce il playoff di Serie B, sarà divertentissimo. Buon lavoro a tutti.
Grazie, grazie Francesco. È sì, molto molto divertente, ma anche molto complesso poi da decifrare tra voci, giustamente come diceva Francesco Monaco, di chi vuole mettere di nuovo nel dibattito i propri assistiti, i propri allenatori, ma anche i propri giocatori, e le voci vere assolutamente da considerare. Leggo ancora qualche dichiarazione di Roberto D'Aversa, rilasciate al sito ufficiale, non c'è stata la conferenza stampa classica. Troveremo di fronte, parlando della Lazio, una squadra che è ancora in corsa per il proprio obiettivo stagionale e proverà a vincere tutte le ultime tre gare. Dovremo stare molto attenti alla loro velocità, alla loro tecnica e alla loro fisicità, perché si tratta di una squadra completa, non a caso occupa quella posizione in classifica. Poi, parlando invece del Parma, D'Aversa ha detto, come è successo spesso in questa stagione, sono molte le assenze, abbiamo numerose assenze, non ci sarà neanche Kučka, con il quale gestiamo un po' i carichi, considerate le tre gare in 7 giorni, ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà il suo contributo e sfrutterà al meglio l'occasione. Sarà fondamentale rimanere attenti, concentrati, limitare al massimo gli errori, perché abbiamo visto fin troppe volte che in Serie A ogni errore viene pagato a caro prezzo, ma con tutta la voglia e la cattiveria di andare a colpire l'avversaria e portare a casa il risultato. Queste le considerazioni di Roberto D'Aversa. Ci fermiamo per un po' di musica, poi attenzione, parleremo di Wembley.
Said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know, play it cool. Inferiority complex.
Palla in Tribuna.
Eccolo che in questo momento ha fischiato il avvio, parte la finale della Coppa delle Coppe fra Parma e Anversa. Formidabile la splendida conclusione di Lorenzo Binotti, una coordinazione in mezzo alla rovesciata con pallone abbattuto a salire leggermente ma in appunto in sforbitata dal quasi vertice definito dell'area di rigore. Tutti per Osio, un palleggio, cerca Melli, poi cerca uno spazio sulla fascia destra, si allarga Osio, ancora una pinta, parte un cross in area di rigore, adesso Melli colpo di testa, gol! Grun vede lo scatto di Quoghi, lo serve in questo momento con un pallone preciso, solo davanti al portiere, due giallo-blu, il tocco di Quoghi, verso la prova, e gol!
E questo è il commento che in diretta fece il 12 maggio del 1993 Giancarlo Ceci per la nostra Radio Parma. 19:15 ora londinese, 20:15 ora italiana, iniziò questa sfida che tantissimi ricordano, tantissimi hanno vissuto dal vivo sugli spalti dello mitico stadio londinese, ma abbiamo il telefono uno che quella mitica partita se l'è giocata tutta, tutti i minuti, recuperi compresi. Un grazie di essere con noi a Gigi Apolloni, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
E beh, gli applausi ci stanno in questo periodo di Covid che non c'è l'assembramento, ce li facciamo noi perché insomma il ricordo è sempre dolcissimo di quella giornata. Te l'hanno chiesto 100 volte, migliaia di volte, che cos'è stata quella serata, te lo richiediamo in questa ricorrenza, Gigi.
Ma il percorso che è stato fatto in una maniera emozionata, nel senso che noi vivevamo la giornata ed essere arrivati poi alla finale in uno stadio mitico, uno stadio dove il sogno era il sogno di qualsiasi giocatore, ecco, giocarci sopra, noi l'abbiamo realizzato. È stato bello poi anche soprattutto per il contorno, cioè sono arrivate da Parma circa più o meno 12.000 persone, è un evento straordinario, quindi è stato tutto un evento e c'era un'energia, un trasporto incredibile, se l'abbiamo vinto e anche grazie a tutta la gente che ci ha seguito, non solo da Parma ma anche proprio di Wembley.
Non voglio fare paragoni col presente perché è assolutamente un'altra storia, ma lì assolutamente si vede, eravate tutti grandissimi campioni, lo dimostra la storia che avete fatto anche personalmente con la nazionale, grandi traguardi, ma insomma quella è la dimostrazione di come il gruppo può trascinarsi anche al di là di quello che forse naturalmente ci si poteva attendere in una stagione comunque che era ancora la seconda iniziale in Serie A e massima serie.
Sì, no, è stato un crescendo, diciamo che l'ossatura è nata allo scheletro, ecco, proprio è nato in Serie B.
Sì.
Man mano è stato costruito in Serie B dal quadro Ciresini, da lì sono stati inseriti degli elementi che hanno fatto crescere i giovani, perché io sono arrivato a Parma nell'87 insieme a Osio, Melli c'era, c'era Massimo Susi, cioè, e Lorenzo si è aggregato dopo con l'arrivo di del povero Giampiero Vitali al posto di Zeman, e poi è stato un crescendo, cioè Zorato, è arrivato Zorato, cioè sono arrivati giocatori che comunque hanno dato un valore aggiunto ai giovani che crescevano, c'era Gambaro, adesso non voglio dimenticare nessuno, c'era con noi Donati che è stato un punto di riferimento importante, seppur devo dire che si è costruito veramente un gruppo straordinario dove ci divertiva, e il fatto che ci divertiva lo trasmettevamo poi al pubblico, perché poi secondo me per Parma lì faceva divertire la gente che veniva a vederci.
E subito ci scrivono: Kraus dovrebbe rivedere 100 volte non tanto la partita di Wembley ma quelle precedenti, soprattutto gli allenamenti, per capire come si deve partire per un progetto a lungo termine. Quando iniziò quel progetto, Gigi, non dico che si guardasse già in quello, ma perché poi è stato l'ingresso della Parmalat che ha dato maggiore impulso, al di là di quello che ha continuato a fare anche negli anni seguenti Ceresini. Ma quando tu hai iniziato, appunto, hai raccontato l'arrivo a Parma e tutto, era già chiaro che si voleva fare qualcosa di grande? Al di là della vittoria di Wembley, dico.
Ma io arrivai nell'87 inizio anche lo sponsor della Parma,
sì.
Quindi c'era stato proprio era stato sostituito, se non sbaglio, dal parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, una cosa del genere, una cosa del genere, adesso se non ricordo male. È chiaro che la Parmat comunque storicamente, andando a guardare indietro, era un marchio vincente, perché già l'aveva vissuto con la Valanga Azzurra, già l'aveva vissuto in Formula 1, già l'aveva vissuto, se non sbaglio, con i Santana. Quindi a livello sportivo era un marchio vincente, quindi i presupposti c'erano tutti. No, chiaramente non si pensava di raggiungere quello, però il desiderio era quello lì, ripeto, si è costruito attraverso dei giocatori, insomma, che poi, ripeto, sono stati valorizzati con l'arrivo di altri, anche dagli stranieri, da Raffaella, a Brolin, a Grun, insomma, e successivamente altri giocatori, Cuoghi che veniva dal Pisa. Io ripeto, è stato un crescendo, secondo me sono stati bravi sia Pastorello che Mise Scala ad assemblare, ecco, a mettere elementi che comunque cercavano di valorizzare e soprattutto di esaltare quelle che erano le qualità dei giocatori che la società aveva a disposizione, ecco. Ripeto, non è mai semplice inserire degli elementi perché possa rompere gli equilibri. Loro invece in punto di vista sono inseriti cercando di valorizzare, ripeto, quello che era il materiale che aveva a disposizione la società.
Visto che come la sfida si giocò la sera, come questa sera si gioca Lazio-Parma, il pomeriggio, quel pomeriggio a Londra, come fu, Gigi? Facciamo finta di essere indietro, tornare al 1993, 14:47 italiane, 13:47 londinesi. Che cosa avete fatto quel pomeriggio?
Ma allora, innanzitutto le cose che facevamo di solito prima della gara. Io ho dimenticato Tino Astiglia, che Tino è stato il giocatore il simbolo di quella cavalcata poi per arrivare in finale, poi purtroppo non giocò la finale per problemi fisici, per situazioni, insomma, che non sto qui a polemizzare. Abbiamo passato praticamente la giornata che passavamo solitamente, nel senso che la mattina facevamo questo risveglio muscolare con Scala, praticamente facevamo uno stretching, facevamo un po' di corsetta, si palleggiava un po' con la palla, si faceva un po' di gioco della palla e poi ecco, si andava a Scala dava l'opportunità di girare la città, quindi mi ricordo che siamo andati a fare visita a Londra, abbiamo visitato un po' la città come tra virgolette turisti, anche se poi chiaramente c'era un impegno importante. E poi il pomeriggio chiaramente riposo e poi la sveglia per la merenda, perché chiaramente si mangiava circa 3 ore prima, 2 ore e mezza prima della gara, quindi avevamo fatto una colazione, una merenda abbondante, ecco. Quindi la routine, degli impegni che avevamo e abbiamo mantenuto quello. Io vorrei ricordare anche tutte le persone che comunque hanno fatto parte del gruppo, dai magazzinieri, da Pelacci a Matteo Priori, a Elio, Claudio Bozzetti, che era il nostro massaggiatore, la nostra persona più importante all'interno dell'ospedale, e anche Ettore e la Stefania, che erano i cuochi, che hanno secondo me familiarizzato e ci hanno fatto sentire veramente come se fossimo in casa, come in famiglia, dai dirigenti che c'erano allora, da Zanoni, Correri, insomma, Pietro Tanzi. Io ricordo che era veramente era bello l'armonia che si era creata un'armonia dove non giocavamo soltanto noi che andavamo in campo, ma giocava tutta la città, trasmettevano questa energia. Ripeto, è stata la forza, secondo me, del Parma di aver raggiunto quegli obiettivi da quando chiaramente ha fatto la promozione in Serie A in avanti.
Verissimo, tutto questo, e questo l'abbiamo vissuto per chi ha qualche annetto in più come il sottoscritto, perché quel gruppo si capiva cos'era dall'ultimo nell'elenco dell'organigramma al capitano della squadra, al presidente. Grazie davvero Gigi Apollo di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Un tuffo nel passato che ci voleva, ricordiamo che il 12 maggio di qualche anno più tardi del 1999 ci fu un'altra vittoria pesantissima, quella a Mosca, la vittoria contro il Marsiglia, un risultato anche in quel caso con 3 gol che permise al Parma di vincere un'altra coppa, ma credo che scegliendone una sia assolutamente quella di Wembley da ricordare. La ricorda anche in un'intervista Lorenzo Minotti, sentiamolo.
Fu tutto, tutto speciale, tutto straordinario, perché c'erano gli ingredienti perfetti, una finale europea, uno stadio mitico, una grandissima capitale europea, e quindi ogni cosa è stata vissuta con grande intensità con grande emozione. E poi c'era la consapevolezza di aver fatto qualcosa di straordinario, al di là di come sarebbe andata la partita, perché tanti di quella squadra erano ragazzi che qualche anno prima giocavano al Tardini in Serie B davanti a 4-5 mila persone, e pensare solo che invece avremmo trovato a Londra 12 mila parmigiani ti dava già un brivido, un'emozione indescrivibile. E questo però è stato anche la forza e la voglia di raggiungere l'impresa, di regalare veramente un sogno alla città e a tutti quei parmigiani che quella sera ci vennero a vedere, e che tanti di loro così vivevano all'estero, e per loro fu anche un momento di grande soddisfazione poter ritirar fuori magari dai cassetti o dai bauli la bandiera italiana.
Da capitano, aprire le marcature in finale con un gol del genere, che emozione è stata, che spinta è stata per la squadra?
Ma per me è stata un po' la partita perfetta, ed è un po' lo stemma della mia carriera, questo a livello personale, perché come hai detto tu, in una sera ho fatto quello che avevo sempre desiderato fin da bambino, cioè fare un gol in uno stadio mitico, e poi poter provare l'emozione e la felicità di alzare una coppa, ecco, cosa che avevo fatto tante volte giocando da bambino, lì ho realizzato, ho fatto diventare un sogno realtà.
Palla in tribuna. Fratelli Grossi, dal 1986 produciamo e affiniamo salumi tipici della tradizione emiliana. La nostra spallacotta di San Secondo, lavorata secondo l'antica tradizione, è famosa per il suo sapore delicato e la sua fragranza unica. Contattaci per scoprire dove acquistare i nostri prodotti nel negozio più vicino a te, oppure visita il nostro sito www.fratelligrossi.it per conoscere tutta la vasta gamma di prodotti ed effettuare il tuo ordine online. Consegniamo in tutta Italia. Fratelli Grossi, quelli della spallacotta. E non solo.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
C'è una notizia, torniamo in diretta 14:53. C'è una notizia che sta circolando a Parma e riguarda il Trapani Calcio. Perché Trapani Calcio, squadra che è fallita, ci sono state nella giornata di ieri due formali manifestazioni di interesse per far rinascere il calcio a Trapani. Le firme ufficiali Ettore Minore e Daniele Genna. È girata la voce di un possibile interessamento in una delle due cordate anche di Pietro Pizzarotti, ex presidente del Parma. Allora, notizia assolutamente infondata, non c'è nessuna nessun legame tra Pietro Pizzarotti e una delle due cordate che stanno puntando a far rinascere il calcio a Trapani. Quindi questa è una notizia assolutamente infondata, però insomma ce lo chiedete, avete commentato questa situazione, credo che qualcuno si sia anche posto il perché di queste voci, ma insomma questo non corrisponde in alcun modo a verità. Tornando alla giornata di campionato, il programma oggi, la 36esima giornata di campionato, mi sono dimenticato di dire che Crotone-Verona si gioca domani alle 20:45, non questa sera, quindi per non fare confusione ricapitolo. Ieri si è giocata Napoli-Udinese 5-1 e un amico ci tira le orecchie dicendo che nella corsa alla Champions League c'è anche il Napoli che è ancora in ballo. Non l'abbiamo fatto il nome con Mauro Corno, ma era scontato visto che il risultato di ieri del Napoli, che conferma più che mai di volere arrivare sino in fondo nella battaglia. E non dimentichiamo che in questo momento il Napoli è addirittura secondo, anche se ha una partita in più. I match di oggi: 18:30 Cagliari-Fiorentina, alle 20:45 Bologna-Genoa, Inter-Roma, Lazio-Parma, Sassuolo-Juventus, Sampdoria-Spezia e Torino-Milan. Domani, quindi giovedì 13 maggio alle 20:45, si gioca Crotone-Verona. Questi match di questa giornata di campionato. Ricordo anche la classifica di Serie A, che vede Inter campione d'Italia con 85 punti, Napoli 73, Milan e Atalanta 72, Juventus 69, Lazio 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino 35 con Cagliari, Spezia 34, Benevento 3. scusate, Benevento 31, poi Parma 20, Crotone 18 punti. E questo, leggendo la classifica, questo ci fa capire come alcune sfide, come il match tra Torino-Milan, ma anche quello tra Juventus e Sassuolo, siano davvero match molto importanti. Questa è la situazione quindi in Serie A. Ricordiamo che il Parma dovrebbe schierarsi questa sera con Sepe fra i pali, Laurini, Osorio, Dirks e Busi in difesa. A centrocampo Grassi, Hernani e Somm, con Brunetta, Pelé e Traoré in avanti. Il forfè di Gervinho potrebbe anche convincere D'Aversa a far avanzare Hernani, con la possibilità di vedere Kurtic in mezzo al campo. Staremo a vedere quali sono le soluzioni che sceglierà il tecnico del Parma. Parma che avrà in panchina Colombi, Zagariti, Salves, Balog, Gagliolo, Kurtic, Conti, Valenti, Camara, Cornelius e Bani. Queste le soluzioni per il secondo tempo del match. Indisponibili Brugman, si prende Jacoponi, Caramo Inglese, Mann, Mihaila, Pezzella, Zirzke, Conti, Kuchka. Non ci sono squalificati. Questi dati della partita di questa sera, ricordandovi che su 12 TV Parma potrete seguire in nottata, ma anche domani, bordo campo, con i commenti, la cronaca della partita, insomma tutte le indicazioni che sono arrivate dal match dell'Olimpico. Domani sera invece alle ore 21 torna Calcio e Calcio, saremo noi in onda, io, Francesca Mercadanti e Luca Ampolini. Con noi ci saranno Matteo Caselli, ma soprattutto Domenico Di Donna, il Dido, il super tifoso del Parma, che ha deciso di tornare per, insomma, commentare un po' questa stagione, ma con lui parleremo anche delle prospettive, di cosa si attendono i tifosi dalla prossima stagione. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio Simonetta Collini di essere stata con noi. Palla in Tribuna torna rigorosamente come tutti i giovedì, come tutti i venerdì, alle 14 domani, e mi raccomando, domani sera alle ore 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. Ciao!